Sì, allora, diciamo così che l'ultima volta che ci siamo sentiti su questo tema era precisamente all'indomani del rogo di via Chiasserini. Eravamo al 14 ottobre 2018 e il bilancio che abbiamo provato a tracciare in quell'occasione era quello di 4 anni che hanno segnato un totale di oltre 340 incidenti negli impianti di trattamento, isole ecologiche, compostaggio e via discorrendo, che hanno portato a incendi parziali o totali. Piuttosto che importanti danneggiamenti. Questo ci dà una panoramica, come dire, grave di quella che è la situazione degli impianti di trattamento dei rifiuti, che non sono, attenzione, soltanto i rifiuti speciali, ma come in questo caso sono soprattutto rifiuti urbani che, non avendo un prezzo, assumono un valore soltanto nella misura in cui si riesce a smaltirli, ovviamente illecitamente, senza pagare alcun tipo di costo. Quindi, diciamo così, ci eravamo sentiti quando a due giorni forse dal rogo uscivano i primi dati relativi a diossine e furani, quindi i primi inquinanti, oltre ovviamente al microparticolato, che erano stati registrati dall'ARPA, l'Agenzia Regionale di Protezione dell'Ambiente, e che segnalavano una situazione di pericolosità ovviamente per la cittadinanza, nella misura in cui era registrato uno sforamento di una ventina di volte quello che dovrebbe essere il limite di concentrazioni nell'area cittadina di questo tipo di sostanze cancerogene. Però appunto a cascata un po' della narrazione di quanto stava avvenendo in Bovisasca, quindi non nella provincia, non nella Terra dei Fuochi, non nel Sud Dimenticato, ma comunque in un quartiere che sta, come dire, nel cuore di Milano, ecco, in un'ex area industriale, però sicuramente non periferica. Ecco, abbiamo provato a tracciare un pochino un quadro più ampio, legato in particolare appunto a quelle che sono le notizie confermate un po' dalle notizie di giornata che sono arrivate, nel senso che all'epoca ci dicevamo tendenzialmente tutto lascia presupporre che sia un incendio di tipo doloso, ci dicevamo tendenzialmente siamo in grado di, come dire, di suggerire che gli affittuari dell'impianto sono delle persone che erano già state segnalate per tutta una serie di comportamenti non proprio normali. Insomma, oggi arriva la notizia di 15 arresti in seguito a un'indagine della DDA, dell'antimafia, per quanto riguarda lo stoccaggio e il traffico appunto di rifiuti. Di quei 16.000 metri cubi di materiale, in realtà si è scoperto essere una parte, quella che è stata polverizzata all'incendio, di uno stoccaggio di rifiuti ben più importante, quasi 40.000 tonnellate, rifiuti che provenivano sì dalla Campania, ma appunto che per effetto dello sblocco Italia possono essere poi trasportati in giro per il paese, e che, come dire, gli autori dell'incendio puntavano a smaltire senza alcun tipo di costo. Quindi, diciamo, la panoramica delle notizie di giornata conferma assolutamente quella che era la lettura anche politica, se vogliamo, che si dava a questo incendio. Un caso non isolato che sta nella cornice di una Lombardia che soprattutto dall'Odigiano al Pavese e via via fino al Veneto, e lo raccontano appunto gli approfondimenti legati a questa inchiesta, è una terra che non è immune, non ci sono capitali morali in questa, certo, in questa storia, e di un contesto, quello appunto nazionale, che continua a vedere nella gestione dei rifiuti un punto di caduta di tutto quello che è il discorso pubblico sulla resilienza, sulla rigenerazione urbana, sulle pratiche sostenibili, sulla necessità di accelerare, come dire, la presunta crescita, che poi non c'è, del paese, in direzione appunto di quegli obiettivi di sostenibilità che stanno un po' nel dibattito globale. In Italia la gestione dei rifiuti oggi è ferma di fronte ad un'ipotesi di lavoro che da una parte è quella dei grandi impianti di smaltimento, che vengono oggi chiamati termovalorizzatori, ma sono sostanzialmente degli inceneritori di rifiuti, e dall'altra parte bloccata nell'incapacità di intervenire puntualmente su delle situazioni. Lo segnalo perché è la storia di cui stiamo parlando. Ciascuna delle tappe che hanno, come dire, anticipato il momento dell'incendio, l'accumulo illegale, l'ingresso di persone non autorizzate e via discorrendo, era stata puntualmente segnalata. Quindi le amministrazioni locali, che oggi si complimentano con la polizia, erano evidentemente avevano in conto quello che stava accadendo, lo ripeto perché credo che sia un argomento forte nel cuore di Milano, non nella sperduta campagna dell'Oltrepò, eppure nulla è avvenuto fino all'incendio, un incendio che per 2 o 3 giorni ha illuminato prima le notti e poi ha invece oscurato i giorni della periferia nord-ovest milanese, e di cui oggi abbiamo un bilancio, diciamo così, più approfondito per effetto di un'operazione appunto anticrimine che ha portato a una quindicina di misure cautelari, di cui circa la metà 8 arresti in carcere, e che ci permette di riaccendere il faro su una situazione che ovviamente in questi 4 mesi non è mutata, ma che appunto ha visto calare fortemente l'attenzione su questo e sui casi all'intorno.
Mentre gli incendi comunque sono aumentati soprattutto nella regione Lombardia, diciamo negli ultimi 2 anni più o meno, per esempio c'è stato quello del 23 maggio 2017 in un'azienda di rifiuti speciali nel Pavese, se non sbaglio. E si era alzata una colonna di fumo che aveva rilasciato un altissimo livello di diossina che si vedeva sino a Milano.
Sì, in realtà appunto a partire dal 2014 i casi sono ormai innumerevoli, basti pensare che la stessa notte dell'incendio appunto di cui abbiamo parlato in Bovisasca era entrata in fumo la Rielco di Novate, nei mesi precedenti Bruzzano, Cilisello Balsamo, Corteolona, Mortara, insomma gli episodi sono tanti, e in 4 anni 8, diciamo così, nella cinta, dentro le mura storiche della città di Milano, però appunto all'intorno, un numero di almeno 10 volte superiore. E questo ci racconta, come dire, una realtà che spesso i media sintetizzano in una maniera un po' particolare. Se qualcuno di voi ha avuto occasione di seguire il dibattito, così il carteggio politico successivo all'incontro, si divideva tra 2 scuole di pensiero: quelli che dicono che il problema è colpa dei cinesi che non si prendono più, esatto, i nostri rifiuti, sì, pensa che fessi, e quelli che dicono la colpa invece no, è dei comitati che bloccano tutto, perché in Italia è tutto bloccato, gli investimenti, le grandi opere e gli impianti, come dire, che renderebbero appunto sempre tra mille virgolette sostenibile la chiusura di questo, del ciclo di produzione del rifiuto. Evidentemente, come dire, un'indagine minimamente più accurata dei fatti ci porta a dire che invece effettivamente quella della gestione dei rifiuti è un'economia, seppur sommersa, assolutamente florida, che sta trovando sempre nuovi spazi dentro l'incapacità delle istituzioni pubbliche di trovare una soluzione invece appunto all'altezza della sfida contemporanea, e che evidentemente ancora oggi, se è possibile che gli incendi siano così, non solo gli incendi, ma prima degli incendi gli stoccaggi siano così copiosi, seppur ben visibili, perché parliamo, come dire, di decine di migliaia di tonnellate solo in questo caso di rifiuti che vengono trasportati dal sud al nord da camion che prendono le autostrade, che hanno delle targhe e che arrivano nel cuore della città senza che nessuno, nella città di area B tra l'altro, senza che nessuno batta assolutamente ciglio. E quindi c'è da dire che se da una parte appunto le lotte che specialmente nel centro-sud si sono espresse a partire appunto dagli ultimi 10 anni da un punto di vista di monitoraggio dei siti di stoccaggio e da un punto di vista anche di studi epidemiologici fatti dal basso, penso all'esperienza tarantina, insomma ci sono degli anticorpi, però il contesto che anche la stampa di oggi ci racconta è quello di una situazione più che grave.
Sì, tra l'altro ad aggravare nel corso degli anni questa situazione c'è stato anche, secondo alcuni, il decreto Sblocca Italia del 2014, che un po' ha portato ad un aggravio della situazione, perché, correggimi se sbaglio, sono esclusi dall'incenerimento una parte consistente di quei rifiuti che sono classificati come speciali non pericolosi.
Sì, allora diciamo così che il tema dello Sblocca Italia, appunto prima lo citavo un po' a volo d'uccello, però è quello di consente, agevola, per così dire, il trasporto di rifiuti da una regione all'altra, mentre invece il contesto internazionale rende sempre più difficile l'import-export appunto di di materie considerate rifiuti. Il ciclo, diciamo così, dell'illegalità è quello che punta a smaltire, come dire, a squagliare le soglie di pericolosità di sostanze inquinanti all'interno dei rifiuti solidi urbani, piuttosto che, diciamo così, dei rifiuti comuni, quindi, diciamo, a trattare la materia per prendere gli inquinanti e dissolverli dentro una quantità di rifiuti più importanti. Però è anche quello di, e anche l'intuizione di scovare nel rifiuto appunto non una materia inerte che non ha alcun valore di mercato, ma che ha un valore sì negativo, cioè ha un valore nella misura in cui non bisogna pagare per doverla stoccare, distruggere, trasformare. E su questo forse il fallimento più grosso dello Sblocca Italia, cioè non aver saputo costruire dei dispositivi che non possono evidentemente essere soltanto quelli di carattere repressivo, giudiziario e via discorrendo, che intervengono ovviamente ex post, ma aver saputo individuare delle soluzioni che permettano di risolvere il problema a monte, che non è soltanto quello dello smaltimento, ma appunto è quello della produzione, consumo e del trasporto di questi rifiuti. Dei passaggi avanti sono evidentemente stati fatti, ma noi continuiamo anche in una regione come la Lombardia, che ha decine di impianti riciclo e trattamento dei rifiuti, ma così anche a Roma, in cui la situazione, come dire, è bloccata per altri motivi, tra cui il non funzionamento anche di un impianto di un certo peso specifico, continuiamo ad accumulare rifiuti che non sappiamo più né stoccare, né bruciare, né trattare, come dire, fuori dalle mani delle piccole note e meno note e meno note mafie. È evidentemente un problema di modello di cosiddetto sviluppo, ed è anche, credo, un tema in agenda in questo momento, perché ampliando lo sguardo rispetto alla questione dei rifiuti e rispetto alla temporalità dello Sblocca Italia, siamo nell'anno in cui Milano e la Lombardia si sono a più riprese candidate ad ospitare la prossima conferenza dell'ONU sui cambiamenti climatici, dopo il tradimento di Copenaghen e i sostanziali ritardi rispetto agli accordi pur mediocri presi a Parigi nel 2015, Milano si sta, come dire, apprestando, si sta approssimando ad ospitare da una parte le Olimpiadi invernali del 2026, in maniera anche un po' contraddittoria, appunto la COP26 nel 2020. Credo che nel cuore di questa agenda politica e anche un po' del moto di attenzione globale al tema della giustizia climatica, credo che proprio sulla questione della gestione dei rifiuti, che forse sono lo specchio più, come dire, più semplice e più onesto della nostra società, si possa in qualche misura intervenire.